Il ciclo della vita. Lezioni tenute da Rav Elio Toaff al Centro di Cultura Ebraica di Roma nel 1985. Prima lezione, il matrimonio. La lezione è stata digitalizzata dal sito www.torah.it nel 2006.
Il ciclo della vita. Il corso è strutturato in 4 incontri. Ogni incontro sarà dedicato a un tema, diciamo, a quelli che sono gli avvenimenti più importanti della vita di un individuo. Iniziamo con il matrimonio, che sarà appunto il tema di oggi, poi ci sarà la nascita, la maggiore età, che segna appunto l'ingresso dell'individuo nel mondo degli adulti. E infine, nell'ultimo incontro, parleremo del lutto. L'idea di questo corso ci è venuta in quanto questi sono i momenti fondamentali della vita ebraica e sono diciamo dei momenti che coinvolgono l'individuo sia dal punto di vista individuale sia dal punto di vista collettivo, e questi momenti sono momenti di riflessione e momenti di incontro della sfera, della nostra sfera privata con la sfera collettiva. Alcuni di voi ricorderanno forse che questo tema dell'incontro tra individuo e collettività è già stato trattato all'inizio dell'anno, quando abbiamo organizzato l'incontro per Shabbat e Shuvah. In questo corso approfondiremo appunto questo tema, questo rapporto, in questi quattro aspetti specifici. Il tema di oggi appunto è dedicato al matrimonio. E lasciamo adesso la parola al professor Toaff e alla fine della sua esposizione potrete fare la vostra domanda. Prego.
Potrà sembrare strano che si cominci il ciclo della vita dal matrimonio, ma se si pensa un momento, proprio dal matrimonio che inizia la vita. Se noi ci rifacciamo alle prime pagine del Genesi, noi troviamo che la prima mitzvah, il primo comando che viene dato al primo uomo e alla prima donna è quello di crescere e di moltiplicarsi e di espandersi sulla terra. Si può domandarci qual è l'origine e qual è il simbolo, il significato di questa prima coppia che nasce sulla terra come coronamento della creazione divina. È chiaro che non si poteva creare l'uomo e la donna contemporaneamente, cioè si voleva mantenere quella unitarietà della creazione che è basata sul principio dell'unità. E tutto quello che esiste nel cielo secondo la dottrina mistica ebraica ha il suo riflesso sulla terra, e quindi come Dio è unico nel cielo, così l'uomo dovrà essere unico sulla terra per mantenere una certa armonia che c'era in tutto il creato. È inutile che ora si vada a parlare di queste cose, ma voi sapete la Gerusalemme celeste con la Gerusalemme terrestre, la creazione dei vari gradi, nei vari cieli, che sono dei 7 cieli che ci sono in alto, che corrispondono ai 7 altari che sono, o i 7 palazzi, come si vogliono chiamare, che si trovano in terra, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. L'importante è spiegare perché l'uomo e la donna non sono stati creati nello stesso momento. Ma la donna viene in un momento successivo come una necessità assoluta per l'uomo. Infatti, il testo biblico ci dice chiaramente che l'uomo si sentiva solo. Infatti, io solo dico che era stato creato uno. Quindi la donna che viene creata per tenergli compagnia, si deve non soltanto tenere compagnia, ma deve continuare l'opera della creazione. Come Dio aveva creato il primo uomo e la prima donna, così la prima coppia deve essere associata alla creatività divina, continuando e procreando e spargendosi sulla terra. In questo senso l'uomo diventa il continuatore della creazione. L'uomo prende la sua nobiltà dal fatto che crea nella stessa maniera come ha creato Dio. soltanto con questa differenza, che l'uomo crea valendosi della creazione divina, e Dio ha creato ex nihilo, cioè dal niente, e poi viceversa l'uomo si vale di quello che Dio ha messo a sua disposizione. E quindi la prima coppia riceve come prima amistà, come primo precetto, come primo comando della divinità, quello di procreare. Quindi vedete che già il matrimonio è una conseguenza immediata dell'opera della creazione. Con la creazione della donna nasce l'istituto del matrimonio. Se noi vogliamo guardare come continua questa procreazione da parte dell'uomo, dobbiamo fermarci un momento all'episodio del diluvio. Il diluvio viene sulla terra per distruggere tutto quello che c'è, e si ricomincia da niente, cioè si ricomincia da quella famiglia che era rimasta di Noè, che si era salvata dalla immane distruzione di tutto quello che era stato creato sulla terra. Ma nuovamente, nel momento in cui Noè esce dall'arca, ecco che il Signore gli dice: create, moltiplicatevi, spargetevi sulla terra e moltiplicatevi in mezzo. E questo comando noi si sente ancora maggiormente poco dopo, quando il testo del Genesi 2:24 dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si attaccherà a sua moglie e diventeranno una persona sola. Il testo dice una sola carne, cioè a dire, qui ci si riferisce un po', io batto sempre in un pallino che ho nella teoria mistica, che si riferisce alla creazione androgina dell'uomo, il quale può trovare la sua, nel momento in cui i sessi sono separati, ritrova la sua unità e la sua perfezione nel momento in cui col matrimonio riacquista quello che ha perduto. E quindi ecco che in questo senso noi possiamo dire che nel momento in cui l'uomo lascia suo padre e sua madre per dare origine ad una nuova famiglia, in quello stesso momento l'uomo riacquista la sua perfezione, ritorna completa. Il che vorrebbe dire che un uomo che non si sposa come una donna che non trova il marito, mancano di qualche cosa. Non hanno la perfezione che avevano al momento della creazione. Allora ci si può domandare poi, quando comincia la storia del mondo, come ci si sposa? Se era qualche cosa che l'uomo faceva così di istinto, oppure se al matrimonio veniva data una particolare importanza e veniva sottolineata da qualche cosa che doveva mettere in evidenza il compimento di questo comando che Dio aveva dato al momento della creazione dell'uomo e della donna, perché si unissero e procreassero. È chiaro che il testo della Bibbia non ci dice niente di esplicito su come avvenivano i matrimoni, però si può benissimo capire dal racconto così semplice che il testo fa di episodi familiari dai quali si può ricavare veramente come avvenisse al tempo dei patriarchi la celebrazione del matrimonio. Se noi vediamo, per esempio, quando Isacco sposa Rebecca, noi sappiamo che intanto c'è, non è il figlio che si va a cercare la moglie, ma è il padre che si preoccupa del proprio figliolo, che non faccia cattivi incontri, e come dice il proverbio, marito e voglia e paesi tuoi, così Abramo prende il suo servo, lo manda al suo paese di origine, in Aram Naharaim, cioè in Mesopotamia, e gli dice cerca una moglie che la pensi come noi, che abbia la stessa nostra mentalità, e se questa aderisce al desiderio di venire qui e di sposare mio figlio, portala. Noi applichiamo quelle pagine poetiche, leggiamo queste pagine poetiche nelle quali c'è l'incontro di Eliezer, il servo di Abramo, che incontra Rebecca al posto e la fanno il gli dice chi è, e finalmente, dopo aver dato i regali che aveva portato, Rebecca, interrogata dal padre, quindi vedete, ci vuole anche la volontà della moglie, della sposa, interrogata dal padre, si dice disposta a seguire Eliezer per andare da Abramo e sposarne il figlio. Ma la cosa interessante è come avviene questo incontro. Quando Isacco nel deserto incontra questa carovana di cui faceva parte questa ragazza che gli veniva portata come sposa, lui rimane colpito dalla sua grazia, dalla sua bellezza, e dice il testo: Isacco contostola nella tenda di Sara, tua madre, prese Rebecca in moglie e la madre. Ora, non dice altro, ma c'è una espressione che secondo me deve essere notata, e cioè contostala nella tenda di Sara. Sara era sua madre e quindi ci prese in moglie. Allora io voglio fare un riferimento preciso a un altro libro, al Cantico dei Cantici, nel quale è il poema dell'amore, è il poema che canta questo libro tra il pastore e la pastorella, che è stato voluto interpretare in forma allegorica, ma io credo in forma allegorica non debba essere interpretato, perché non può fuggire alla regola generale dettata dai nostri maestri, e cioè che i nostri libri che fanno parte del canone biblico possono essere interpretati sempre secondo il loro significato letterale, e in alcuni casi anche con significato allegorico, dando tutte le spiegazioni, o mistico, secondo quello che noi vogliamo. Però tutti possono essere interpretati nel senso letterale. Quindi, a mio avviso, anche il Cantico dei Cantici non può sfuggire a questa regola. Quindi si può domandare come un canto d'amore, un canto pastorale di questo tipo qui, abbia potuto essere incluso nel canone biblico. E se noi leggiamo nel Talmud, vediamo che c'è scritto che se tutti i libri della Bibbia sono sacri, il Cantico dei Cantici è codice codaci, è il santo dei santi. E cosa significa tutto questo? Se noi vogliamo interpretare questo libro nel senso letterale, come io vi ho detto. Ma secondo me c'è una frase, solo questa, che dà tutta la spiegazione, e che ci riconduce al matrimonio di Isacco con Rebecca. E il versetto è esattamente questo. La Sulamita dice: quando trovai colui che l'anima mia ama, lo afferrai e non lo lascerò più finché non l'avrò portato in casa di mia madre, nella camera della mia genitrice. Chiaro che questi due testi, quello della Genesi e questo del Shir HaShirim, si incontrano e ci danno la spiegazione. Evidentemente il matrimonio avveniva in una forma poetica bellissima, perché se c'era un angolo della casa nel quale si concentrava tutta la spiritualità della famiglia, era proprio la stanza della madre, dove la madre aveva generato i propri figli. E allora, nel momento in cui il figlio portava la sposa nella camera della madre, quello era il segno che si consacrava questo matrimonio. Questa unione era consacrata nella presenza degli sposi nella camera della madre, quando ai tempi di Isacco, nella tenda di Sara. E secondo me, noi troviamo ancora ai tempi nostri, laddove ancora si usa di sposare a casa, perché l'uso di sposare al tempio è un uso recente dovuto al fatto che le case si sono rimpiccolite e che non c'è posto per far entrare gli invitati. Ma normalmente il matrimonio avveniva in casa, e dove si leggeva la Ketubah? Nella camera della madre della sposa. Quindi vedete che dai tempi di Abramo fino ad oggi si è mantenuta una tradizione che la camera della madre aveva un significato particolare, e quindi il contratto nuziale e la Ketubah veniva letta proprio in quella stanza dove c'era la continuità della famiglia, dove c'era l'unione familiare ormai consacrata. Ma con l'andare del tempo noi dobbiamo cercare di vedere come si arrivava al matrimonio. Qual era l'iter per arrivare a un matrimonio? Certo, se noi dobbiamo dare a quella che è la testimonianza della Bibbia, vediamo che era una responsabilità di genitori. Se noi andiamo indietro non di tanto tempo, vediamo che presso gli ebrei proprio si era mantenuta questa responsabilità dei genitori nei confronti dei figli. E noi vediamo Abramo, per esempio, che prende Eliezer e lo manda a cercare una moglie adatta nel suo paese di origine. Abramo era dovuto andare via dalla Mesopotamia, dove era nato, e abbandonando tutto era stato avviato da Dio verso quella terra, non l'ha detto quale, che gli avrebbe dato come eredità per lui e per la gente che da lui sarebbe discesa. Ma Abramo sa benissimo che in quella terra dove è andato non può trovare della gente che abbiano con lui una certa affinità, che abbiano la comprensione di quello che è il suo modo di vivere, la concezione che ha della divinità e via di seguito. E quindi ritiene opportuno di andare a cercare per il proprio figlio qualcuno che sia della sua famiglia, in maniera che sia più vicino, che abbia la possibilità di assicurare al figlio una vita tranquilla. Questo per quello che riguarda Abramo. E Eliezer infatti va a Padan Aram, in casa di Betuel, che era il suo zio, e prende questa ragazza, questa Rebecca, e gliela porta a Isacco. Ma Isacco a sua volta si preoccupa del figlio Giacobbe e dice: che cosa si fa di questo ragazzo? Era nella stessa posizione, poco è cambiata da Abramo a Isacco. E Isacco che cosa fa? Manda direttamente il figlio, sempre in casa di Betuel, nella casa del fratello della madre, perché Labano aveva delle figlie, e guarda, se ne trovi una che vada bene per te. Quindi noi assistiamo a un matrimonio che viene consigliato dai genitori. Ma vediamo anche un altro uso che indirettamente impariamo quando Giacobbe viene imbrogliato e Labano gli dà la per moglie Lea quando lui credeva che fosse Rachel. La sostituisce, c'è una sostituzione di persona, e quando Giacobbe se ne accorge va a protestare. Io ti ho sentito 7 anni per Rachel, che è mia sorella. Allora lui gli dice una cosa, una notizia che bisogna tenere ben presente, e dice: non si usa così nel nostro paese di dare in moglie la figlia minore prima della maggiore. Ecco, vedete, anche questa è una cosa di cui si deve tener conto, perché nelle famiglie ebraiche proprio si cerca sempre che si sposi prima la figlia maggiore e poi quelle minori. Sono rari i casi in cui le figlie minori si sposino prima delle maggiori. Ma esiste nella storia ebraica, esistono degli esempi in cui sono le donne che prendono l'iniziativa e non gli uomini. Esistono. Il caso che io ho citato dal Cantico dei Cantici è la Sulamita, che ha preso questo pastore e ha detto: non lo mollo intanto che io non lo porto nella tenda di mia madre, eccetera, eccetera. Ma c'è ancora un'altra occasione. Un'altra occasione che si ripeteva ogni anno, nel giorno di Sukkot, quando c'era quella cerimonia che si chiamava Simcha Bet HaShoava, la gioia dell'ingimento dell'acqua, e si attingeva l'acqua per fare le aspersioni sull'altare del Tempio di Gerusalemme, e allora in quel giorno le ragazze bianco vestite e con le corone di fiori sulla testa andavano in cerca dei giovanotti e li afferravano e gli dicevano: ricordati Shekera Ente e della Yoki, che la bellezza, la grazia è mentale e la bellezza è falsa, e devi trovare la persona che sia onesta, semente di Dio e che abbia tutti i requisiti di una donna di fuoco. Probabilmente ci andavano le ragazze meno carine, è evidente, perché se dicevano una frase di questo genere facevano qualche cosa che doveva muovere i ragazzi che forse non avevano dato corretta attenzione alla loro presenza. Ma queste sono delle occasioni, questa occasione si ripeteva ogni anno, e io credo che fosse un'occasione cercata apposta per far trovare marito a quelle che non avevano ancora trovato. Poi ci sono anche degli esempi che noi possiamo trovare molto spesso nel libro di Samuele, nel libro dei Re, nel libro dei Giudici, in cui la figlia viene concessa come premio per un atto di eroismo. Il re si dice, per esempio, facciamo il caso di Saul, e dice: io darò mia figlia come sposa a colui che saprà abbattere Golia. Quindi c'è anche una certa, per certi personaggi ci sono delle cose che non vanno tanto secondo quello che è il principio ebraico, che per ogni matrimonio ci vuole per prima cosa il consenso della donna, e se non c'è il consenso della donna non è un matrimonio, diventa una battaglia quotidiana. È chiaro che non si può obbligare. Ora, noi abbiamo, proprio nel caso del re Saul, quando vuole dare come un premio la figlia Merab a chi abbatterà Golia, vediamo che a un certo momento questa Merab non si sa, e Merab viene sposata da un altro, e David, che abbatte il gigante Golia, si sposa Michal, con il quale già se l'intendeva. E che dimostra come, al di là di quelli che possano essere i desideri dei genitori, se non c'è una corrispondenza tra i due futuri sposi, evidentemente questa cosa non può andare. Ma c'è anche un altro esempio che si può prendere dal libro dei Giudici, quando Caleb, voi sapete che degli esploratori che avevano visto, che avevano visitato e spiato il territorio di Eretz Israel, dei 12 esploratori, due soli sono entrati alla conquista di Eretz Israel, che erano Yehoshua, Giosuè e Caleb. Ora, a Caleb era stata data una parte di territorio che non era stata conquistata, e ci rimaneva una località, Kiryat Sefer, che era ancora in mano al nemico. E allora Caleb disse: io darò mia figlia a chi riuscirà a espugnare Kiryat Sefer. E Otniel, il capo delle truppe della tribù a cui Caleb apparteneva, entra nella città, la espugna e si sposa regolarmente a Sa. Quindi si può dire che in generale fino a questi tempi, fino ai tempi della monarchia, le ragazze sposavano l'uomo che veniva loro presentato da padre. Era il padre che si preoccupava di sistemare i figli. Credo che a questo non si possa fare obiezione, per qualche eccezione che c'è stata, nella quale i figli si sono opposti e hanno preso una decisione diversa da quella che era stata preparata per loro. Vediamo allora di questa parte antica del matrimonio, che cosa è rimasto ancora oggi? Io credo che la prima cosa che è rimasta ancora oggi è l'inizio della preoccupazione per i figli, in questo credo che non ci siano dubbi, e che ogni genitore si preoccupa di quello che sarà il destino della coppia che dovrà formarsi nella sua famiglia. Poi c'è anche questo, che normalmente il padre cerca che la moglie del proprio figlio sia del proprio ambiente, sia dello stesso ceto sociale, che abbia una cultura che non lo metta, che non metta i due coniugi in grande disparità uno con l'altro. E questo ancora mi pare che sia una preoccupazione che esista, di questi principi morali. È vero, anche questo, una famiglia che è religiosa cercherà che i figli trovino persone religiose. Una famiglia dove si tiene molto a tutte quelle che sono le tradizioni di moralità, di onestà, cercherà di trovare qualche il partner per il proprio figlio che sia dello stesso tipo. Il matrimonio non avveniva però così, sicuramente semplicemente attraverso un incontro, ma era sempre accompagnato da dal pagamento di una specie di dote che il marito doveva portare alla moglie, e non il contrario, come avviene oggi. Era proprio del tutto il contrario. Quando un uomo si doveva sposare, doveva portare dei doni alla sposa e pagare una certa cifra al suocero, che gli concedeva la figlia, che gli faceva questa concessione. E mi pare che la cosa sia, non faccia una grinta, che sia veramente una cosa giusta. Che se uno si vuole sposare una ragazza, non è quella che deve portare, oltre a darci lei, si porta anche qualche cosa. Ma era il contrario, era l'uomo che nel momento in cui aveva messo gli occhi su una ragazza, andava dal padre, gli dava una indennità per questa, per aver tirato su una figliola così bene, e poi se la portava a casa sua dopo aver fatto i regali. Però, quello che è la testimonianza della Bibbia, noi vediamo che il padre, che riceveva la somma che lo sposo portava, la dava poi alla figlia. Non è che se la teneva, che ci faceva una speculazione sopra, ma la dava alla figlia con altri doni di nozze, perché questa avesse non soltanto qualche cosa di cui vantarsi, ma anche una certa indipendenza per tutto quello che possono essere le varie circostanze della vita. Ora, per esempio, quando noi abbiamo visto Eliezer che va a trovare Rebecca per Isacco, porta non soltanto doni per lei, ma li porta per i genitori e per tutti i parenti. E Giacobbe, che sposa le due figlie di Labano, che cosa fa? Perde 7 anni per Lea, 7 anni per Rachel, e lavora quindi 14 anni alle dipendenze di questo zio per sposare lui. Vedete come fino dai tempi più antichi bisognava guadagnarsela la moglie. Esiste anche un altro esempio nella Bibbia, un brutto episodio di Dina, la figlia di Giacobbe, che viene violentata da Shechem, figlio di Hamor, che prima l'ha violentata perché l'aveva trovata, lei era andata in campagna per vedere il paesaggio, si è trovata con questo, è finita male la storia. Però cosa è successo? Che dopo averla violentata sei innamorata. E allora va a parlare con Giacobbe e con i fratelli di Dina e gli fa un discorsino di questo genere. Accordatemi questo favore, di dargli in moglie Dina, e io sarò quanto mi chiederete. Imponetemi pure una grande dote, e qui è la prima volta nella Bibbia che viene poi il termine dote, moai. E tutti quei regali che volete,
e io sarò quanto mi chiederete.
Vai a dire, non vada a te, dice, io ormai sono innamorato, voglio avere la possibilità di sposarmi con tua sorella. E quindi è disposto a qualunque sacrificio. Quindi vedete che è accompagnato l'atto del matrimonio con un dispensamento di una somma di denaro. E noi sappiamo anche che in questi casi in cui è stata fatta violenza a una ragazza, la punizione e la Torah dispone per chi ha compiuto questo atto è prima di obbligarlo a sposare la ragazza violentata e poi di pagare 50 titoli d'argento al padre come indennità per l'oltraggio che è stata fatta alla vita. Però anche, come dicevo prima, l'atto di valore che viene fatto da chi, per esempio, abbatte Golia, non lo esime la portare la dote alla moglie. Anche se questa è una concessione da parte del re, questo non lo esime la dote. Tanto è vero che proprio nel caso di David, c'è questo, che David dice: ma come faccio io, se anche riesco ad ammazzare Golia, a sposare la figlia del re? Chi mi dà i soldi che ci vogliono, che occorrono per prenderla? E allora arriva la risposta. La risposta è questa, che Saul manda a dire: il re non desidera dote. E quindi ci rinuncia. Non è che non ne avesse diritto, ma una rinuncia che il re fa di questo suo diritto. Però col tempo le regole e il cerimoniale cambiano un po', perché la vita si complica, non è più così semplice come al tempo dei patriarchi, e noi vediamo che già arriviamo all'epoca della Mishnah e del Talmud, già ci sono degli istituti che regolano precisamente tutto quello che è inerente all'incontro di due giovani fino al loro, chiamiamolo fidanzamento, ma poi vedremo che fidanzamento non è, fino al matrimonio e dopo il matrimonio a tutte le altre cose che possono venire fino al divorzio, che è preso in considerazione perché è permesso dalla Torah. Nella Mishnah e nel Talmud ci sono ben 4 trattati che trattano la violenza. E sono i Giucini, che riguardano il matrimonio, le Tubot, che riguardano le clausole finanziarie del matrimonio stesso, Totà è della gelosia, cioè quando il marito sospetti di infedeltà alla moglie. E il quarto, il giudizio, che riguarda il divorzio. Sono 4 trattati che si trovano in forma abbreviata nella Mishnah e che poi vengono largamente commentati, infatti sono i trattati più grandi, più ponderosi, che si trovano nel Talmud. Che cosa dicono a proposito del matrimonio per questi testi? In sostanza sostengono che una donna può essere sposata in 3 modi: Marchese, Pascetà, Ubaldo. Con denaro, abbiamo visto, si paga al padre la dote che gli spetta e si prende. Bascetà invece è una forma molto più sbrigativa. Si prende un pezzo di carta e si scrive: con questo tu diventi mia moglie. Gli si dà, questa lo guarda, lo legge, lo tiene e non lo butta via, lo tiene presso di sé, questo è il tuo consenso e questo è il cedere. Via invece è la coabitazione. Quando vivono, muore il soio, si direbbe oggi, questa già insegna che attraverso la coabitazione il matrimonio è celebrato. È vero che si ribatte, noi riandiamo alle e togliamo quello che è la poesia della camera della madre, rimane che la coabitazione è, rende valido un matrimonio. Soltanto che nel diritto talmudico, a partire dal diritto talmudico, questa terza strada non soltanto è sconsigliata, ma è condannata.
Ora, quando una donna viene,
si dice che è Mekudeshe. Mekudeshe vuol dire consacrata, vuol dire che a che cosa? Consacrata a che cosa? Viene da Kadosh, Kadosh vuol dire santo, consacrata. È chiaro che una donna che viene sposata è consacrata alla sua casa, al suo marito e ai suoi figli, cioè a dire Kadosh, cosa vuol dire sacrati? Vuol dire qualche cosa che è riservato a una determinata funzione. Quindi una donna sposata è destinata, consacrata a dare la sua attività in favore della famiglia e della società. Quindi nel momento in cui la donna riceve il keter, che è una moneta di intimo valore, perché è diventato un simbolo, non è più, oggi si dà l'anello, non è una grande cifra, magari oggi per loro è un po' più caro, questo po' di più, ma non è una cifra con la quale si può dire che si può dare, e quella è la dote per una perutà, e la perutà sarebbe corrispondente ai tempi talmudici di 50 grani di argento, cioè a dire saranno 25-30 grammi d'argento, quindi è una cosa di piccolissimo valore, però è nella Ketubah dove si mettono le clausole, cioè quello che il marito porta alla moglie deve essere spiegato e specificato, e il marito, poi vedremo quando tratteremo della Ketubah, assume verso la moglie l'obbligazione che in caso di interruzione del matrimonio lei avrà tutto quello che lui gli ha promesso nella Ketubah, anche rendendosi il mantello che ha sulle spalle, perché tutti i suoi beni sono garanti di questo che lui ha, di questa obbligazione che ha preso nella Ketubah. Perché è stato preso l'anello come simbolo per la celebrazione del matrimonio? Qualcuno ha detto che era stato preso dai pagani. Nel Talmud invece l'anello è qualcosa che dà immediatamente la percezione del consenso della moglie. Perché nel momento in cui si mette l'anello nel dito e gli rimane nel dito, è un segno che se la donna se lo fa mettere nel dito e lo tiene, è veramente un cenno, un dubbio di assenso al matrimonio che è stato celebrato. Oggi il matrimonio viene celebrato facendo due cose importanti, ma formalmente, cioè dire simbolicamente, si fanno tutte e tre le cose che sono necessarie e che sono indicate come tali da rendere valido un matrimonio. E cioè, diamo l'anello che equivale al denaro, cioè al denaro. Facciamo la Ketubah, nella quale ci sono tutte le condizioni che regolano i rapporti finanziari durante il matrimonio e in caso di interruzione del matrimonio da parte del marito nei confronti della moglie, e questo è il scelto, questo procedimento attraverso il quale si può andare. E il terzo, che sarebbe la coabitazione, si fa attraverso un simbolo che è quello della Uppa, del baldacchino dove si mettono gli sposi, e della Yehud, cioè dire dell'allontanamento degli sposi insieme, che denotano la loro volontà di vivere insieme. Quindi non è cambiato nulla dai tempi più antichi, e nel matrimonio ebraico noi ritroviamo quegli stessi simboli, quegli stessi gesti che noi abbiamo visto fino dai tempi dei nostri patriarchi. Che sia antico il testo della Chiesa non c'è dubbio, però noi non abbiamo la possibilità di trovare nei libri della Bibbia l'esistenza di un mondo di Gesù. Mentre, per esempio, per il divorzio, che è detto chiaramente, perché la Scheritù gli scriverà un livello di ripudio, glielo consegnerà e quindi la manderà via dalla terra. Il ripudio, il divorzio, c'è un documento. Ma se c'è un documento per licenziare la moglie, dovrebbe anche essere uno per acquistarlo. Quali sono le più antiche testimonianze che noi abbiamo dell'esistenza della Chiesa? Esistono perché sono stati ritrovati a Elefantina dei documenti del Ketbot che risalgono al V secolo avanti l'era moderna. Quindi vedete che da qualche cosa questo documento deve essere venuto fuori e non siamo lontani dal vero, dicendo che se anche non è scritto esplicitamente nella Bibbia la necessità di un atto scritto anche per il matrimonio, l'antichità della Chetuvà e il fatto che per il divorzio ci voglia questo documento, io credo che ci possa confortare nel credere che esistesse anche per il matrimonio qualche cosa di simile. Come avveniva il matrimonio? Il matrimonio, se noi leggiamo i profeti, è considerato come il momento di gioia più alta che possa esserci in una famiglia. E quindi le nozze sono accompagnate da canti, da suoni, da balli, e lo troviamo fino nel... abbiamo delle testimonianze antichissime. Per esempio, Labano, per Rachel che parte per sposarsi con Isacco, fa un gran banchetto. Quindi, a questo chiama tutti i marenti, tutti gli amici che festeggiano la cosa che parte. Ma molto più è chiaro, lo troviamo nel libro dei Giudici quando si parla di Sansone, dove dice: indi recato di tuo padre presso la donna, Sansone fece un convito come sogliono fare i giovani forti. E quindi questo, il convito era qualcosa che accompagnava le nozze e che è rimasto nel diritto ebraico con i 7 giorni della Kuppa. Le persone che ancora osservano strettamente il rito sanno che per 7 giorni gli sposi stanno in casa e ogni sera ricevono gli amici e cantano insieme le Sheva Berachot, le 7 benedizioni del matrimonio, perché vogliono prolungare questa gioia per 7 giorni, perché, come vi dicevo, non esiste gioia più grande di quella che due giovani che si amano possano andare a vivere insieme e costruire la loro famiglia. E infatti nei momenti tragici della storia ebraica, quando si vedeva per esempio che lo Stato era in pericolo, oppure che era già accaduto ai tempi dei babilonesi, noi troviamo Geremia, per esempio, che dice come grande augurio: odi Shama re di Gerusalemme, che crea ancora delle strade di Gerusalemme, il canto dello sposo, il canto della sposa, canti di gioia, canti di letizia e di allegria. Quindi la gioia del matrimonio è considerata la bella, la migliore, e quella che si cerca di prolungare di più. Il Signore quando ti lascia trovare? Ti lascia trovare perché non è detto che ci sia sempre nel tempio, cioè se e in quanto ce lo merita. Allora ecco che noi vediamo come nel Tempio di Gerusalemme ci sia la gioia massima, la gioia completa. E allora nel momento del matrimonio, quando la nostra gioia può essere compiuta. Rompiamo il bicchiere, se l'abbiamo fatto il titolo, dicendo, io mi scarai se io ti dimentico di Gesù. Perché in quel momento la gioia non deve essere completa, ma ci deve essere ancora il ricordo di ciò che manca e che è il simbolo non soltanto della fede in Dio, ma anche della fede nella ricostituzione di una entità nazionale grande. È evidente quindi che che nel matrimonio c'è un senso sacro nel fatto stesso di questa consacrazione della donna, imprime a questa cerimonia un carattere di sacralità. I nostri maestri del Talmud si sono preoccupati di questo e hanno, riflettendo bene a quelle che sono le incognite del matrimonio, sono arrivati a una conclusione. E cioè, hanno dato un consiglio alle famiglie degli ebrei del loro tempo. E hanno detto, sposate i vostri figli mentre la vostra mano è ancora sul loro collo. Che significa? State attenti che quando diventano indipendenti, che sono troppo grandi, non seguono più quelli che sono i buoni consigli dei genitori, ma fanno di testa loro. E non avendo l'esperienza che hanno i genitori, possono molte volte incorrere in errori di cui poi devono vedere. E allora a questo punto nasce la discussione. Quando è che ci si deve sposare? Quando è che che l'uomo e la donna devono trovare moglie e marito? E allora vediamo che nel trattato di Avot è consigliato che i ragazzi si sposino a 18 anni. Il Talmud dice sì, 18 anni è un'età che fa bene. Però ci sono due correnti, due scuole incontrate. Una scuola più rigorosa che dice un giovane si deve sposare dai 16 ai 22 anni. Mentre un'altra scuola, che è quella che è stata più seguita, dice dai 18 ai 24 anni. Dopo i 24 anni, la mano sul collo, le figli non ci sono. E le donne? Per le donne è detto quando lo trovano. Però, è consigliato questo. Il padre e la madre devono preoccuparsi della figlia. E possono fare anche, quando la figlia ha 5, 6, 7 anni, un contratto con una persona, altri due genitori che hanno un figlio o una figlia in età giusta, cioè dire che quella ha 8 anni e il marito ne avrà 10, non si sposano naturalmente, non si sposano più, però l'impegno di farli crescere insieme, di vedere. Però è un punto molto serio, e cioè quando saranno grandi e in età di sposarsi, la promessa dei genitori non vale assolutamente niente se i giovani non sono consenzienti entrambi, perché questa promessa è valida solo in quanto ci sia la volontà espressa da parte dei giovani che si dovrebbero sposare. Vediamo allora che cosa consiste questa promessa. Non guardiamo quella che fanno i genitori, che usava nell'Europa centro-orientale. Usava che i genitori già si promettevano i figli ancora prima che nascesse. Se nascerà una femmina, questa è destinata a tuo figlio. Se invece nasceva un maschio, c'era niente da fare. Però facevano anche queste cose, ma questo era derivato dalla situazione particolare in cui si trovavano gli ebrei in quei paesi. Nell'Occidente non è mai successo, non sono stati là. Ma esiste quello che impropriamente si chiama fidanzamento, che sono gli irusini, ma non è un fidanzamento vero e proprio, ma è un matrimonio vero e proprio, è una promessa valida di matrimonio, che dà ai grandi coniugi tutti gli obblighi, ad eccezione di quello della coabitazione. E questo periodo non può essere più lungo di un anno. E allora cioè, perché si è arrivati a questo, a questa prova, diciamo così, di un anno? Perché evidentemente il matrimonio è una cosa seria. E qualche volta due ragazzi, se si vogliono bene, non tengono conto di tanti fattori che poi potrebbero venire a incidere nella loro vita in comune. E quindi c'è un periodo in cui si studiano, si frequentano, hanno maggiore possibilità di conoscersi, ma sono già sposati. E nel caso in cui dovessero sciogliersi perché le cose non vanno bene, devono dare il divorzio. Devono fare il divorzio. Però questo divorzio è un divorzio particolare in quanto non toglie alla sposa i diritti che ha una ragazza prima di sposarsi. Perché se fosse o una divorziata o una vedova, la sua dote è divisa, è la metà. Non è più la dote che ha una ragazza che fa al suo primo uomo.
Oggi non si fa.
Perché in Oriente, ancora nel Medio Orientale, in Turchia, in Siria, in Iraq, si faceva ancora fino a poco tempo fa. Tanto che io credo di essere uno dei pochi che ha dovuto fare un divorzio di due ragazzi che erano stati promessi dai genitori e che si erano mai conosciuti. Perché con quello che era successo in Iraq, uno era scappato e si era portato dietro i figlioli, che erano piccoli. Quando questi sono stati grandi, la sposa che era rimasta, quella che avrebbe dovuto essere la sposa che era rimasta in Iraq, è rimasta con questo documento che lei era sposata. Con questo qui con quale non aveva avuto mai nessun rapporto. Non lo conosceva neanche. E allora io ho dovuto fare, per mandare a Baghdad, un divorzio per i russini, no? E così questa qui è rimasta libera, ma non ha avuto nessuna conseguenza da questo divorzio, e nel divorzio era scritto che era soltanto da questa specie di fidanzamento che veniva liberata. Una parola, perché qui il tempo vola, una parola ancora su quello che è la voce corrente della permissione della poligamia nell'ebraismo. Se noi vogliamo andare a vedere nella vita dei nostri patriarchi, certamente lo troviamo, e però terminato il periodo dei patriarchi, non vediamo più essere praticata la poligamia, anzi nel Talmud è sconsigliata nel modo della vita. E per esempio noi possiamo vedere che tutti i dottori del Talmud che sono citati, che sono molte centinaia, nessuno ha due mogli, sono tutti una sola moglie. È sconsigliato nel modo più assoluto di avere una moglie, perché vedete, c'è una nella Torah stessa una indicazione. Quando noi, quando dice nella Torah, un individuo prende due mogli e ne abbia una auba, poi vedremo cosa vuol dire amata, e un'altra senua, che vorrebbe dire odiata, e nasce a questo un figlio, non deve dare il diritto di primogenitura al primo nato dalla donna amata, ma deve dare, se rispetta che è nato prima, a quello anche di quella odiata, perché è un suo diritto che ne può essere tolto da quelli che sono i sentimenti che uno può provare. Ma che cosa vuol dire auba e come? Noi sappiamo che tutto questo è riferito alla nascita di Cristo. Quando è che i patriarchi prendono la moglie? Quando è la prima moglie sterile, lo vediamo sia nel caso di Rachel, di Leale, l'abbiamo visto di Sara con Agar. Ma l'espressione che noi crediamo è che questa sterilità viene come una punizione da parte del Signore, perché dice Rachel, Sagar e Rachel. Il Signore aveva chiuso il suo ventre. Quindi, auba e tenua non è dal marito, perché noi vediamo il contrario. perché Giacobbe amava di più Rachel, che era sterile, piuttosto che Lea, che gli aveva dato più. E vediamo anche, per esempio, a proposito di Samuele, che Elcana, che aveva due mogli, Hannà e Peninà, Peninà l'aveva data dei figli, ma Hannà era quella amata, non era quella vera. E allora i nostri maestri hanno detto, auva e tenua dal Signore, a quella amata è quella a cui dai di, quella tenua è quella a cui non dà, cioè, da, toglie la possibilità di avere. Ma anche questo è preso come uno strumento della giustizia divina che si preoccupa della situazione di una moglie che è stata presa, diciamo così, in soprannumero. Perché è evidente che quando Jacob ha sposato, voleva sposare Rachel, e lui si è trovato invece a doversi prendere Lea, verso la quale non sentiva niente. Allora cosa ha fatto il Signore Dio? Ha dato i figli a Lea e non gliel'ha dati a Rachel. In modo che è diventata Auva quella che poteva essere tenua da Giacobbe, per lui è diventata amata quella a cui Giacobbe era meno attaccato o non era affatto attaccato. Quindi c'è una certa compensazione in questo termine di Auva e tenua, se noi vogliamo riferirla a Dio invece che a. E vorrei dirvi che cosa dice il Talmud nel trattato di Sanedrin a proposito del matrimonio. Dice: il vero grande amore è la prima donna che si è amata. E aggiunge: quando la moglie muore e suo marito è in vita, è come se nel tempo della sua vita fosse stato distrutto il tempio. Il mondo per lui diviene oscuro. Dobbiamo anche dire che il Kohen Gadol, sommo sacerdote, doveva avere una sua moglie, che aveva preso un'altra moglie oltre la prima, non poteva essere eletta come sommo sacerdote. Nel Talmud è raccontato ancora un fatto. Rabbi Yehuda Hanasi è quello che è il redattore della Mishnah. Aveva un figlio. Questo figlio si è sposato e è andato per 12 anni a studiare da un maestro famoso, lasciando a casa la moglie. Quando è tornato, ha trovato che la moglie era diventata sterile. Allora, si è rivolto al padre e ha detto: prenderà un'altra moglie. E lui ha detto: no. Perché allora si dirà che tu hai maltrattato una donna che ti ha atteso per 12 anni e che, avendo avuto la disgrazia di non poter avvertire, tu l'hai fatto l'altra. E che uomo sei? Cioè, allora come devo fare? La divisana si pregò e il Signore l'ha ascoltata e dopo poco è tutto. Per concludere, vediamo oggi come il matrimonio viene concepito nella società ebraica moderna. Purtroppo, anzi, è l'uso tradizionale, come quello del matrimonio fatto a casa, nell'intimità della famiglia, è andato perdendo. Oggi il matrimonio è diventato un'occasione mondana, cioè a dire non è più, non si sente più la sacralità del vincolo che si viene a formare, ma il matrimonio diventa un'occasione per fare una gran festa, un gran ricevimento nel quale si mettono in mostra tutte quelle che sono le cose di gioielli, le pellicce, tutte queste cose qui, che è l'esteriorità del matrimonio. Ma pochi pensano ancora a quello che è veramente il senso del matrimonio, quello che c'è veramente di sacro nel matrimonio, che è la possibilità di perpetuare attraverso la nascita dei figli quello che è stata la creazione che Dio ha fatto. C'è qualche cosa nel matrimonio che ci rende molto simili a Dio, creando noi stessi dei figli, dando noi stessi la vita dei figli. E il matrimonio è fatto in funzione di questo. Il matrimonio è concepito proprio come quel vincolo attraverso il quale si può diventare compagno del Signore nell'opera della creazione. E questa è la nobiltà dell'uomo. Quando Dio ha creato l'uomo uno, che l'ha creato, e questo vuol dire l'uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. A immagine perché è uno, come Dio è uno, perché la fotografia non c'è. Uno come Dio è a somiglianza, creatore come Dio è creatore. Allora in questo senso qui, il matrimonio è una un'altra festa. E quindi non soltanto ci ricollega a tutte le generazioni dei nostri, della nostra famiglia che ci hanno preceduto, ma ci fa arrivare fino al momento della creazione nel quale il rapporto fra Dio e l'uomo è diventato un rapporto stretto, un rapporto inscindibile, e la nascita dei figli non è altro che il prodotto di un'unione di tre elementi, dell'uomo, della donna e di Dio. Questi sono i tre elementi che presiedono alla nascita dei figli. Ognuno di questi tre elementi ci mette con il corpo. E allora, in funzione di questo, veramente il matrimonio deve essere considerato come la più grande gioia che si può godere in questa vita, e la procreazione dei figli è la soddisfazione maggiore che si può avere attraverso questo continuare l'opera di Dio nella edificazione del mondo. No, non esiste, no, questo qui non esisteva, non esisteva. Oggi nella ci sono dei casi, esistevano dei casi, in cui la donna poteva chiedere di essere
esonerata,
non esonerata, di essere ripudiata dal marito. Era sempre il marito che doveva dire. Ecco, Dio spiega tutto. Nel caso, perché nella Torah c'è scritto che è il marito che manda gli avanti. Allora, quando la moglie vuole essere mandata, per quale motivo? I motivi sono chiari. E cioè, quando il marito contragga una malattia che lo rende ripugnante e la malattia sia contagiosa. Quando il marito faccia un mestiere che lo rende
come per esempio che faccia che vada a raccogliere gli escrementi per poter fare concime per i campi eccetera, oppure che faccia il conciapelli, che dice il puzzo di questa pelle che deve essere conciata rimane addosso, e quindi non si può, la donna può chiedere di essere, che il suo matrimonio venga. Ma nel 1000 ci fu il Ferel di Rabbeinu Gershon che si oppose al fatto che si potesse mandare via una moglie senza il suo consenso. E questo Ferel di Rabbeinu Gershon è stato accolto dalla maggioranza del popolo ebraico, e quindi oggi uno che voglia divorziare non può dire tieni, ecco qui, fatelo. Oggi invece ci vuole il consenso, ci vuole il significato, i motivi, e ci vuole il consenso. Senza questo non si può fare. E questo è un'arma a doppio taglio, perché molte volte questo si presta, lo dico io in qualità di presidente di un tribunale rabbinico, molte volte si presta a degli abusi da parte della donna. Perché una donna che, per esempio, è stata divisa dal marito, ha avuto il divorzio, si è risposata prima e rimane ancora vincolata al marito che gli vuole dare il ghetto. E lei non lo vuole se il marito non gli dà una certa aggiunta. Questo è il rovescio della medaglia. E ci sono dei casi in cui un uomo non si può sposare perché.
Che volevo fare tutte due domande, vale a dire, una è quello riguardo la convivenza. Lei, reverendo, ha detto che diciamo, la legge musica disapprova, condanna in qualche modo la convivenza. Ma questo per quale motivo? Per l'ultimo tragico o per l'ultimo morale? Questa è una domanda. Una seconda domanda è quello che riguardava, diciamo, il matrimonio tra sta Milotta, e ho visto che l'anno del Signore è il rabbino che sposava, cosa peraltro molto simpatica, molto poetica, due bambini ci avevano iniziato molti cristiani. Questo avveniva veramente oppure una
un'invenzione, è un'invenzione. È derivata da quello che io dicevo. Ma non veniva mai celebrato. Quando era una promessa che, non so, io ho un figlio, lei ha una figlia di 2 anni, io ho un figlio di 4, noi ci diamo la mano e ci diciamo, quando cresceranno questo sposerà quello. Ma la prima domanda non ho capito esattamente cosa intendeva lei per convivenza.
Ecco, la convivenza, ci era, mi sembra che mi sia detto così, che era un suo tempo, diciamo, là, poi condannata dalla legge annusa. Cioè, la dimostra un po' di convivenza, la legge annusa.
No, no, guardi, allora le spiego meglio, forse non mi sono spiegato bene. Una delle forme di matrimonio è di vivere more usorio, cioè a dire, io mi prendo una ragazza, metto su casa, alla luce del giorno, faccio e mi comporto come si deve comportare un buon marito di fronte a una moglie, e questo qui è già considerato come atto matrimoniale valido. Cioè a dire, se io poi voglio, questo rapporto non mi piace più, e voglio dividermi da questo momento, devo divorziare. E questa è legittimamente sola. Nella legge talmudica, questa è condannata. Dice, non si può fare così. Perché questo darebbe, può dare origine a una quantità di abusi, per cui uno prova e poi dice, basta, divorzio, no? Allora ecco che si fa invece in un'altra.
Sì, perché a me la storia era un signore che era così.
Sì,
sì. Un'altra cosa finale. Ecco. Le, diciamo, il divorzio, il
rifugio,
viene in qualche modo condannato dal Talmud?
Guardi, nel Talmud c'è scritto, ogni volta che viene pronunciata una sentenza di divorzio, l'altare versa delle lacrime.
Grazie, grazie. La stessa lezione è stata molto interessante dal punto di vista storico, per quello che riguarda come anche anticamente si sposavano, incontravano i due giovani. Però mi sembra che sia stato trascurato, parlando del matrimonio, un argomento che per me è fondamentale, che effettivamente è fondamentale nella vita coniugale, tutto quello che è l'argomento della Tarata Mishpachah, poi non è stato trattato assolutamente per niente. Era fuori dell'argomento.
Fuori dell'argomento.
Oppure.
Quella di matrimonio. Parla di matrimonio. Tutta la parte. Quando faremo il Bat Mitzvah, allora verrà fuori tutta quella parte.
Ecco, la parte della sospensa che
era. Certo, perché allora. Quindi noi parliamo, oggi dobbiamo parlare di matrimonio, dei simboli del matrimonio, e abbiamo mantenuto la parola.
Una curiosità.
Prego.
Si sposavano i maschi dai 16 ai 22 o
dai 18. Dai 18 ai 24.
Quello era quando un maschio che c'era per fraterno. Ma che io ti ricordo, a 5 chilometri, c'è un paesino, c'era meno, si chiamava Ambrus, che poteva avere siano 500 abitanti. In una religiosità che i Lubavitch sono la pappa di robe, per dire, ora cosa. Un giorno io ero nel mio deposito, sapete, no, un buco in braccio. Oh, dico, lui era un video, se lo vedete, non è cosa. Era il figlio del figlio, aveva 29 anni. Perché lì si sposavano dai 13 ai, dopo il linea. Dai 13 ai 15 anni.
E sogna, da Talmud è così.
Sì.
Per le donne no. Per le donne no, ma per gli uomini.
Una cosa in particolare, un fatto che non credo che in tutto il mondo non esista. Anche a 13 anni e mezzo.
Ci sono altre domande?
Allora
possiamo chiudere qua. Vi ricordo che il prossimo incontro è giovedì prossimo e si parlerà della nascita.
Grazie.
Arrivederci e grazie.